Benvenuti. Oggi parliamo di un'idea affascinante. Comunità locali, magari piccoli gruppi di vicini o anche comuni che producono e condividono la loro energia pulita. Sembra quasi un sogno, vero?
Sì, ma è un sogno che l'Italia sta cercando di trasformare in realtà.
Esatto. E oggi vogliamo proprio capire come, esplorando le regole, i decreti, le guide operative che stanno definendo il quadro per le comunità energetiche rinnovabili, le CER, e l'autoconsumo diffuso.
Ci baseremo sui documenti ufficiali come il decreto CER, il TIAD, le regole operative del GSE, che è poi l'ente che gestisce tutto.
L'obiettivo è vedere come funzionano questi sistemi, quali aiuti ci sono, le regole da seguire e anche come si collegano magari a strategie più ampie, come i fondi per le aree interne. Allora, iniziamo dalle basi. Cosa sono esattamente queste comunità energetiche o questi gruppi di autoconsumatori? Beh, fondamentalmente sono, diciamo, aggregazioni, cittadini, piccole imprese, enti locali, che decidono di mettersi insieme. Lo scopo? Produrre energia da fonti rinnovabili e consumarla lì, localmente.
Ok, quindi un'unione di intenti.
Sì, e la cosa chiave, che viene sottolineata anche negli statuti tipo suggeriti dal GSE, è che l'obiettivo principale non deve essere il profitto finanziario.
Ah, interessante.
Piuttosto, devono portare benefici ambientali, economici o sociali concreti. Alla comunità, ai membri stessi. Insomma, un vantaggio condiviso.
Capito. Quindi non è solo facciamo un impianto insieme, c'è proprio un'idea di beneficio collettivo. E mi pare di capire che non esiste solo la comunità energetica classica, ci sono diverse forme, vero?
Esattamente. Ci sono le CER, certo, ma anche i cosiddetti gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente. E persino l'autoconsumo individuale a distanza, cioè io ho un impianto altrove e consumo l'energia prodotta tramite la rete pubblica.
Quindi diverse formule.
Sì, il quadro normativo tra il decreto legislativo 210 del 2021 e il TIAD le riconosce tutte queste possibilità. Offre flessibilità, diciamo.
Bello il concetto, molto bello. Però lo sappiamo, senza un sostegno economico le buone idee a volte faticano un po' a partire. Cosa ha messo sul piatto l'Italia per incentivarle davvero?
Qui c'è un punto importante. C'è un sostegno concreto. Il decreto CER, per esempio, ha introdotto una tariffa specifica per incentivare l'energia che viene condivisa all'interno della configurazione.
Ok, una tariffa sull'energia condivisa.
Esatto. C'è un contingente nazionale, un limite, di 5 gigawatt di potenza incentivabile con questa tariffa, disponibile fino a fine 2027. Ma non è tutto.
C'è dell'altro.
Sì. Per i progetti nei comuni più piccoli, quelli sotto i 5.000 abitanti, c'è un aiuto in più dal PNRR.
Ah, il PNRR.
Esatto. Missione 2, componente 2. Prevede un contributo a fondo perduto in conto capitale che può coprire fino al 40% delle spese ammissibili per realizzare l'impianto.
Quindi, ricapitolando, una tariffa sull'energia condivisa per tutti e un contributo iniziale a fondo perduto per i piccoli comuni. Ma queste due cose si possono sommare?
Sì, sì, sono cumulabili. Chi ottiene il contributo dal PNRR può accedere anche alla tariffa incentivante. C'è una piccola riduzione della tariffa, però.
Ah, ok.
Viene ridotta in base a quanto contributo PNRR si è ricevuto. Le regole operative del GSE e il decreto lo spiegano bene. Comunque è una bella spinta, soprattutto per le realtà più piccole, dove magari è più complesso partire.
Certo, immagino. Ok, gli incentivi ci sono chiari, ma dal punto di vista pratico, come si fa a mettere in piedi una CER o un gruppo simile? Non credo sia proprio una passeggiata burocratica.
No, non è una cosa che si improvvisa, giustamente. C'è una procedura ben definita e il regista di tutto è il GSE, il gestore dei servizi energetici.
Il GSE, ok.
Bisogna presentare una domanda attraverso il loro portale online. Si deve nominare un referente, che è la persona che interagirà col GSE per conto del gruppo.
E poi?
E poi il GSE fa tutte le sue verifiche. Tecniche, amministrative, controlla che i requisiti ci siano tutti. Può chiedere integrazioni, chiarimenti. L'istruttoria può durare fino a 90 giorni, ma questo senza contare i tempi che ci mette il richiedente a rispondere, eh?
Capisco. Un processo strutturato?
Sì. E c'è anche la possibilità di chiedere al GSE una sorta di verifica preliminare, volontaria, per capire se il progetto ha le carte in regola prima di presentare la domanda ufficiale.
Ok, la parte burocratica col GSE è chiara, però sento spesso parlare di un vincolo tecnico, quasi geografico. È qui che entra in gioco la famosa cabina primaria.
Proprio lei. È un punto cruciale, fondamentale direi.
E cosa significa esattamente?
Significa che tutti i punti di connessione alla rete elettrica, sia quelli degli impianti di produzione, sia quelli dei consumatori che fanno parte della comunità o del gruppo, devono essere collegati alla stessa cabina primaria.
Cioè? Spiegamelo in modo semplice.
Immaginala come una sorta di sottostazione elettrica di zona, un nodo della rete. Tutta l'energia prodotta e consumata dalla configurazione deve, diciamo, passare attraverso quella cabina lì.
È un perimetro tecnico. Ah! Ecco, quindi è come se ci fosse un confine elettrico. Non posso fare una comunità energetica con mio cugino che abita in un'altra provincia, anche se siamo vicini, se le nostre case sono collegate a cabine primarie diverse?
Esattamente. L'idea è proprio quella di favorire la dimensione locale, la vicinanza fisica, anche se mediata dalla rete.
E come faccio a sapere a quale cabina sono collegato?
Il GSE ha messo a disposizione una mappa interattiva sul suo sito. Si può verificare l'appartenenza all'area sottesa da una specifica cabina prima ancora di presentare la domanda. È uno dei primi controlli da fare.
Ok, chiarissimo questo punto della cabina primaria. Un'ultima cosa importante. Se si usano i fondi del PNRR, come quel contributo a fondo perduto per i piccoli comuni, ci sono delle regole extra? Ho sentito nominare la sigla DNSH.
Sì, corretto. DNSH sta per Do No Significant Harm, cioè non arrecare danno significativo. È un principio trasversale a tutti i progetti finanziati con il PNRR, non solo questi.
E in pratica cosa vuol dire per una CER?
Vuol dire che non basta fare energia rinnovabile, che di per sé è positivo. Devi dimostrare attivamente che il tuo progetto specifico, quell'impianto solare, quella piccola pala eolica, non crea problemi significativi ad altri obiettivi ambientali.
Quali obiettivi?
Sono 6. Mitigazione del cambiamento climatico, adattamento, uso sostenibile dell'acqua, economia circolare, prevenzione dell'inquinamento e protezione della biodiversità.
Caspita! Quindi è una verifica ambientale a tutto tondo.
Esattamente. Bisogna dimostrare che il progetto è sostenibile sotto tutti questi aspetti. C'è una guida operativa specifica sul DNSH pubblicata dal governo con schede tecniche per vari tipi di intervento. Per esempio, la scheda 12 per gli impianti fotovoltaici, la 13 per l'eolico.
Quindi usare i fondi PNRR è sì un'opportunità, ma ti carica anche di una responsabilità ambientale molto forte, documentata. Non è scontato.
No, affatto. È una garanzia che i fondi europei vengano usati per progetti veramente sostenibili. Ma certo, è un passaggio in più da gestire nella progettazione e nella rendicontazione. Perfetto. Allora, provando a tirare un po' le somme, mi sembra che l'Italia stia davvero costruendo un sistema per favorire l'energia rinnovabile condivisa a livello locale. Gli incentivi, specialmente con la spinta del PNRR per le aree più piccole, sembrano esserci.
Sì, il percorso è tracciato, ma è un percorso, come abbiamo visto, con delle regole del gioco precise. Ci sono i paletti tecnici, come la cabina primaria, e un'attenzione molto forte alla sostenibilità ambientale complessiva, soprattutto quando entrano in gioco i fondi europei. E il GSE ha questo ruolo centrale di gestione e controllo.
Certo, e tutto questo alla fine ci lascia con una domanda aperta, forse uno spunto di riflessione. Se questi modelli di comunità energetica, di autoconsumo diffuso, prendessero davvero piede su larga scala, come potrebbe cambiare il nostro rapporto con l'energia? Non solo le bollette, intendo. Già, potrebbe cambiare proprio il modo in cui viviamo l'energia, da consumatori passivi a partecipanti attivi, a membri di una comunità che produce e gestisce un bene essenziale.
Potrebbe essere una trasformazione non solo tecnologica, ma anche sociale, culturale, chissà. Un tema su cui continuare a riflettere.